dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Allora, eccoci qua, finalmente in diretta Sabrina con il nostro ospite. Sabrina è tornata al suo banco di comando insieme al nostro ospite, che io, insomma, devo dire, sono molto felice di averlo qua, anche perché lo leggo, l'ho letto, e vedere poi una persona che comunque capisci, no? Un po' di idee, come ragiona, le sue così, cose che preferisce, quelle che preferisce un po' meno. Poi arriva ed eccolo qua, fisicamente c'è. Buongiorno, Vittorio Testa.
Edito da Diabasis, libro appunto di Vittorio Testa, in cui si racconta di Berlusconi. Non è una vera e propria biografia, ma sono i ricordi che appunto Vittorio Testa ha raccolto nei 10 anni in cui ha seguito Berlusconi, incaricato dal direttore di Repubblica Scalfari. E sono una serie di ricordi, quindi non in sequenza cronologica, in cui Vittorio Testa ci dipinge quello che è stato il suo rapporto, ovviamente professionale, con Berlusconi. Berlusconi è sicuramente un personaggio che ha dominato la scena politica italiana per 30 anni, cioè Berlusconi è un personaggio che sicuramente lascerà una traccia nella storia, nella nostra storia, nel bene e nel male. Vittorio, tu che ricordo hai appunto di questo tuo rapporto con Mr. B?
È un rapporto, buongiorno innanzitutto a tutti, è un rapporto molto intenso, perché 9 anni e mezzo, 10, un decennio della mia esistenza è trascorsa sulle tracce di questo inafferrabile uomo, che aveva aerei, elicotteri, si spostava facilmente. Noi invece, cronisti umili, umani, dovevamo prendere dozzine di aerei, e fu lì che io incontrai la prima benevolenza berlusconiana, perché una sera ero stato in Germania a fare un summit, e poi non c'era andato. Io, per tornare, dovetti prendere 5-6 aerei per andare a Lecce, dove lui doveva fare un comizio. E allora dissi la sera in albergo: se no pieni i cosiddetti ioni di seguire Berlusconi. Poi bussa alla porta, era lui che mi ha sentito nella stanza accanto, e mi ha detto: ma no, ma non dica queste cose, uno squisito come lei dica almeno mi ha rotto gli zebedei, e comunque vorrà dire che le darò dei passaggi, così mi farò perdonare che lo stronco per... Da quel punto io incominciai a viaggiare con lui in aereo, autorizzato da Scalfari, dal mio direttore, ma criticatissimo da altri giornalisti che mi davano già del venduto.
Allora, è molto carina questa cosa.
L'inizio fu anche intenso.
Ecco, Vittorio, io sto proprio cercando di capire quello, no? Quando una persona passa 9 anni, non mi sente? Prova, ecco, passagli l'altro... Passagli l'altra cuffia, vediamo un po' se con l'altra cuffia riesce a sentirmi. Così mi sente, Vittorio? Perfetto. Allora, le stavo chiedendo appunto questa cosa. Com'è possibile seguire un personaggio? Diciamo che non eravate amici, nel senso che Scalfari faceva parte di Repubblica, sì, e quindi Repubblica,
direttore di Repubblica.
Ecco, non era certo il giornale che aiutava Berlusconi, insomma. No, e quindi lei è entrato un po' così, immagino, a seguirlo con circospezione, certo, eccetera, certo, eccetera.
Beh, con rispetto.
Con rispetto. E come tante altre persone che hanno conosciuto Berlusconi, no? Che subito partivano con armi e bagagli, scudo e, perché no, anche armatura, poi sono diventati o amici o conoscenti. Quindi è una personalità senza dubbio che ha la capacità di accogliere e quindi anche, come dire, cercare di trasformare in amici quelli che potrebbero essere dei potenziali nemici, no? Visto che poi ha fatto una mossa straordinaria. Quindi se lei viaggiava con Berlusconi, aveva capito che in qualche modo ne stava descrivendo una biografia giornalistica, o comunque lo seguiva per cercare di capire più gli errori che le cose buone. Sbaglio,
sì, no, Vittorio? Hai ragione.
Ecco, e alla fine di questi 9 anni, quindi, il suo commento a questa che è diventata più che una conoscenza o più che un rapporto di lavoro, qual è?
Ma innanzitutto è positiva perché io mi sono comportato con Berlusconi come mi sono comportato con tutte le persone di cui mi sono occupato nella vita professionale. Non ho usato smancerie, birignaus, non ho fatto dei sotterfugi obliqui. Nasce così perché il giornale era già schierato una linea anti-berlusconiana terribile, no? Una delle prime volte che ebbi la sensazione che Berlusconi avrebbe vinto le elezioni, ce l'ho avuta quando Scalfari scrisse un editoriale dal titolo "Ecco il ragazzo Coccodè". Io quella mattina dovevo intervistare Berlusconi e dissi: non vado ad Arcore perché tanto non mi riceverà. Invece mi ha ricevuto e mi ha detto: mi dispiace di non poterle aprire il pollaio perché è sporco, il pollaio è un brutto posto. Quindi è un uomo molto affascinante, anche capace. Beh, certo, lui recita molto, recita la parte di chi deve conquistare la gente per fare le sue battaglie, perché lì stava rastrellando i volontari per dare l'assalto al palazzo, no? Poi vinse le elezioni in 2 mesi, se ci pensi è una cosa impressionante, in 2 mesi questo fa un partito e vince le elezioni. Io ero sicuro che avrebbe vinto perché ho capito che lui trasmette un fluido molto, molto intenso e piace molto soprattutto al pubblico femminile. Il pubblico femminile con quella regola elettorale, fai conto che lui, il TG4 di Fede, è visto da 1 milione di signore che sono un po' in là con gli anni e che stravedono per Berlusconi. Quindi bastava calcolare quell'apporto. Di
audience, già quello
già bastava, quello era per... una... E poi c'era Publitalia che aveva le roccaforti in tutte le città, conosceva il ceto dirigente. Poi l'uomo è di un'abilità diabol angelica mostruosa.
E ci sono delle realtà, perché lei ha cominciato a seguire Berlusconi prima che entrasse in politica, quindi ha visto questo passaggio, no? E lei ha capito, nonostante i titoli di Scalfari, che insomma possibilità ce ne sarebbero state. Ma io ricordo quegli anni quando parlavano di un partito che si chiamava Forza Italia, già la gente sorrideva, e poi pensare che Berlusconi sarebbe entrato in politica, è un imprenditore, non è un politico, qua ci vuole un politico capace, insomma tutto quello che si è detto a riguardo. Ma erano gli anni anche poi di Bossi, no? Le prime volte in cui appariva Bossi, la gente rideva davanti alla televisione perché vedeva questa persona non certo dotata di eleganza e nemmeno metodi poco grezzi nel parlare, che cercava di avere un'influenza sulle persone tanto da essere votato. In realtà ce l'ha fatta anche Bossi per altri aspetti, quindi tutto quello che anche Enzo Biagi lo guardava, tanto per parlare di giornalismo, no? Anche lo guardava piuttosto con sospetto e comunque sorrideva sotto i baffi, sino a poi trovarsi invece in circostanze abbastanza così spiacevoli proprio grazie a Berlusconi qualche anno dopo. Quindi in questo caso c'era un miracolo italiano che è avvenuto veramente per lui, giusto?
Sì, è giusto.
È stato un miracolo, anche lei ha visto quelli che sono stati i dati, la velocità, e come faceva a... ho letto alcune cose che lei ha... l'ha rilasciato sia Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta, sia in altri siti internet, e parla di questo modo di lavorare particolarmente intenso, pienissimo di appuntamenti, immagino anche difficili da gestire fisicamente, o sbaglio?
Sì, fisicamente. Infatti è un mostro fisicamente è un mostro di solidità, perché è un insonne, a lui bastava dormire una mezz'ora che si... Io mi ricordo in un viaggio in aereo tornando da Budapest, c'era allora il 19 presidenziale, quindi ci aveva dato il passaggio anche ad altri colleghi, così la smettevano di dire che io ero privilegiato. E comunque partimmo e lui era stanchissimo perché aveva fatto una serie di incontri, poi lui dorme poco. E, sì, io mi ricordo che ero col suo segretario, che allora era Niccolò Querci, eravamo seduti vicino a lui. E lui ci disse: scusate, io adesso devo riposare un po' perché sono uno straccio, va bene? Noi ci allontaniamo un attimo, nell'aereo erano state ricavate dei letti singoli. Lui si mise a letto, noi andammo lontani, una ventina di metri, e parlavamo. E a un certo punto Quer ci disse: ma io non so, secondo te Vittorio, perché ce l'hanno tanto col Cavaliere, questi democristiani di sinistra? Si sente lui che dice: perché sono... una genia perché vogliono il potere. Erano passati 10 minuti e era già sveglio. E quindi è una cosa, io ho sofferto molto, perché io invece sono una persona normale, ho bisogno di dormire 6 o 7 ore e non sempre ci riuscivo.
E quindi questi ritmi, insomma, mettevano a dura prova chiunque, immagino, no? Lui aveva però dalla sua un'adrenalina a mille, che era anche non da sottovalutare. Sappiamo che l'adrenalina ci dà molte potenzialità, certo, no? In questo caso. Allora, il libro si chiama B, e non offre dubbi, visto che c'è anche l'effigie proprio del cavaliere in copertina. Non è un saggio, non è una biografia, non è un diario. E tante di queste cose.
Sono 33 raccontini. Uh-huh. Li ho trasformati. Il 33 è venuto per caso, ma comunque, essendo che c'è anche una vena mistica trascendente in Berlusconi, 33 sono gli anni di Gesù Cristo.
E lui è molto contento e di lui, queste cose.
Lui è contento di essere paragonato al figlio di Dio. E beh, comunque lui racconta la barzelletta, che dice che Dio a un certo punto incontra Berlusconi, poi fa una conferenza stampa e dice: ma è tutto perfetto, solo che non riesco a capire perché io debba fare il vicepresidente.
infatti. E quindi questo libro, questi 33 capitoli, con tra l'altro la firma in prefazione di Ferruccio De Bortoli, parliamo del direttore del Corriere della Sera, che
grande
amico, ma a livello lavorativo insomma era un po' da così concorrenza.
Sì, bene. Lui lo ricorda anche nella prefazione, perché dice che io ho sofferto le sue azioni da concorrente, insomma. Beh, con Ferruccio siamo amici da molti anni, siamo proprio amici veri, e quindi lui, quando ha saputo, io non gli avevo chiesto, quando ha saputo che mi ha telefonato, mi ha detto: ma scusa, scrivi un libro su Berlusconi e non mi fai fare la prefazione? E dico: guarda, falla pure, perché la prefazione invece doveva essere di un'altra persona, ma... E quindi
così è andato. E il rapporto che ha adesso al momento con Silvio Berlusconi, qual è? Ha letto il libro, l'ha visto, gli è arrivato?
Sì, l'ha
immagino
visto,
di sì.
No, non l'ho sentito. Uh-huh. Mi ha mandato un affettuoso ringraziamento, per me inaspettato, da me inaspettato, la figlia Marina Berlusconi. E mi ha detto che mi ha scritto che insomma mi pensa con affetto, perché sono stato un cronista leale e sincero con Berlusconi, perché nel libro c'è tutto, non è che io abbia tralasciato parti, perché c'è un problema, che io quel libro finisce la mia testimonianza nel 2001, no? Quindi non è ancora scoppiato il Berlusconi priapista.
Bunga bunga non c'era ancora.
Bunga bunga non c'era.
Mm-hmm. Quindi c'è poco gossip, diciamo, in questo libro.
Non ce n'è, perché
non
ce n'è
proprio.
Io dico che non ho mai visto Berlusconi con una donna che non fosse la prima moglie, la signora
Lario.
La prima è la dell'Olio.
Ah, la prima sì.
E la seconda, mm-hmm, Veronica
Lario. Quindi lei l'ha conosciuto con la seconda?
Con la prima,
quindi Veronica Lario no? Oppure.
Sì, sì. Ah. No, io ho conosciuto Berlusconi quando lui non era in vacanza con la prima moglie, e si erano già separati. C'era già Veronica, ma lui faceva un paio di settimane in vacanza con la prima moglie e i due figli grandi. Mm-hmm. E poi andava al mare anche con Veronica e gli altri tre figli. E quindi ho conosciuto la signora Dall'Olio e poi Veronica.
Il mondo della politica, parliamo anche di questo, sì, per sì, capire un po' qual era lo spillo dell'equilibrio di Berlusconi in realtà, no? Perché ormai vede anche lei, Vittorio, che destra e sinistra non ci si capisce più un granché, no? Un tempo erano ben distinti, precisi, presenti, si capiva entrambi, il progetto di entrambi, il programma di entrambi, che poi erano di più, ma entrambe le fazioni principali, poi è arrivato tutto a confondere tutto, no? Quindi quelli di sinistra sembra di destra, quelli di destra sembra di sinistra, e arrivò Berlusconi per difendere anche i propri interessi, certo, oltre a quelli di tanti italiani come lui.
Certo, certo. Ma c'è una dottrina, un autore di politica che stimo molto, che sostiene che nei momenti di scarsa lucidità e di confusione escono fuori questi catalizzatori del consenso, che sono dei catalizzatori impropri, cioè non hanno una meta precisa, hanno soltanto il desiderio di emergere, e come quando è stato per la Lega Lombarda, quando è stato eletto sindaco Formentini a Milano. Formentini era una brava persona, ma nulla di più, insomma. E però lì capivi che c'è una spinta sociopolitica che farà eleggere chiunque sia candidato. Berlusconi ha rotto, diciamo, questo schema, perché è entrato possedendo già un sacco di mezzi di comunicazione che lui diceva essere polifonici e quindi neutrali, in realtà invece c'erano dei mai buongiorno, le firme storiche erano tutte poi abbiamo fatto una dichiarazione pro Berlusconi. Quindi lui è stato molto abile, molto fortunato, ma la fortuna te la devi anche cercare. Lui l'ha cercata disperatamente, viaggiando, parlando, cantando, scrivendo l'inno, una cosa mostruosa, una vitalità impressionante. E io mi sono accorto che lui ha un target mentale che si attaglia perfettamente all'italiano. Dopo Mussolini, nel dopoguerra, è l'unico che ha capito l'Italia come l'italiano, è un arcitaliano, insomma, con tutti i difetti e i pregi.
Ecco, tra l'altro ha anche tentato delle imprese che lo davano sulla carta impossibile, tipo, non so, ricordo una sulle tante, quello che era stato il nodo Mondadori, no? Sì, sì. Che era già stato fatto l'accordo con la Mondadori e in realtà lui riuscì a far strappare un contratto con, sì, De Benedetti, cioè una cosa che... Sì. Non si capisce da che parte sia iniziata. Lei c'era in quel periodo, lo seguiva in quel periodo.
Sì, c'ero. Non ero titolare della missione, ma lo seguivo.
Ed è dell'incredibile, dà dell'incredibile.
Sì, ci sono dei risvolti anche di gossip pesantino, uh-huh, che riguarderebbero l'ingegnere De Benedetti.
Uh-huh. E però no, certo che alla fine è stato il risultato.
Sì, alla fine vince Berlusconi, perché l'ultimo a essere convinto di fare questo accordo con Berlusconi è come si chiama, il figlio di Mondadori, figlio della Cristina Mondadori, che va con Berlusconi, lo porta in Svizzera e ritorna con l'ok definitivo. E sbanca.
Incredibile questa cosa. Sabrina, siamo quasi in chiusura, tu hai un paio di domande, giusto, in questo caso da rivolgere a Vittorio.
Sì, allora innanzitutto ringrazio Vittorio di essere oggi appunto con noi per parlare del suo libro. A me il libro è piaciuto tantissimo e delle donne che, come dicevamo prima, vengono citate nel libro, ce n'è una che secondo me è proprio la prima, così forse l'amore più grande di B, che è la mamma. Che cosa ci racconti della sua mamma, della signora Rosa?
La signora Rosa Rosella Bossi, ma di quei Bossi che non tradiscono, diceva, perché era appena successo il patatrac con Bossi. È una donna affascinantissima, era una donna affascinantissima, piccola, con gli occhi grigi, un'espressione vivacissima, una memoria incredibile e una capacità di fascinazione nel racconto che mi ricordava quelli dei filos della tradizione nostra campagnola, della bassa. È una donna che raccontava soprattutto quasi sempre parlando in dialetto milanese, ma con i tempi e le sfumature da grande istrione. Infatti sembrava che avesse studiato i corsi di Cicerone, voglio dire, perché aveva delle pause nel momento topico, tipo, le faccio un esempio. Mi racconta nell'intervista, mi dice: se le spiace se io ogni tanto metterò qualche parola milanese, ma no signora, lei parli come vuole. Poi parla in milanese e dice: allora che conti questa qui, ma non va bene, meglio iniziare in italiano. Faceva tutto lei, mi ha tenuto un'ora a raccontarmi la sua vita senza che io le chiedessi niente. L'incontro con suo marito, con un fascino straordinario, lei perdeva apposta i tram per incontrare il marito e lui faceva altrettanto, ma non si incontravano mai. Mi suminga, cosa mi capita, diceva. Poi una sera ne ho persi 4 di tram e poi disperata, se eri disperata, sono andata a mi veniva via di gridare. E mentre va al tram sente una voce dietro che mi fa: permette signorina, mi giri, era lui, e un biond con un'onda indicavi. E una cosa straordinaria. Poi era simpatica perché una volta eravamo, nel libro non l'ho messo, ma una volta eravamo ad Arcore, a Villa San Martino, e arrivò lei e parlava guardando Berlusconi, guardando in alto, e dico: ma cosa succede, presidente? E lui mi fa: sta parlando con mio angelo custode, perché dice che lo sorvegliava e voleva che lui facesse la comunione tutte le domeniche.
Incredibile, incredibile tutta la storia che sarebbe poi da... avremmo bisogno di giorni, Sabrina, per sapere tutto da Vittorio in questo caso. Allora, il libro di Vittorio Testa con prefazione di Ferruccio De Bortoli si chiama B, e è questa storia che ha a che fare con, dicevamo, un po' un diario, un po' una biografia, un po' tante cose, meno gossip, più contenuto e, come scrive Gazzetta, più arrosto che fumo. Sabrina.
Assolutamente sì, quindi così nel salutarci e nel salutare e ringraziare Vittorio Testa, a questo punto invitiamo i nostri lettori ad andare in edicola a comprare il libro, e come dicevamo in vendita a 12 euro più il prezzo del quotidiano, l'editore è Diabasis.
Ecco, con la Gazzetta di Parma, quindi trovate entrambi senza problemi, è un libro che si legge molto piacevolmente. Continuiamo con i colpi di testa su Gazzetta, Vittorio, oppure no?
Sì, sì, continuiamo, continuiamo.
Perfetto, allora noi continueremo con piacere a leggerla. Grazie per essere stati qua con noi,
grazie,
tutti e due.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Parma 102-104.